è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Un solo cuore, un'unica idea, per un'Italia ancora tu, ancora mia, per padri e figli e per chi ancora verrà, per un futuro e per chi lo vorrà.
Dramma responsabili.
Lo sapevo, lo sapevo.
Ancora divisioni.
L'inizio
ancora
non promette per nulla bene, direttorissimo.
Lo so, però si è consumata un'ulteriore rottura oggi tra i responsabili.
Lei è un po' l'Omero dei responsabili. Scriva l'Odissea dei responsabili. Lei ne è l'Aedo, il cantore, l'Omero dei responsabili. Ma
diciamo che sono un interprete, cerco di capire. Sì. Però è vero che mi sono specializzato
l'Aedo,
nei responsabili.
L'Aedo dei responsabili.
Non so se sia un titolo di merito, però mi sono specializzato. Responsabili. C'è un tizio che il nostro ospite, che fra poco presenteremo, probabilmente conosce.
Persona importante del governo, eh?
Che si chiama Arturo Iannaccone. Arturo Iannaccone, esponente. Iannaccone, anzi, esponente di Noi Sud.
Ah, Noi Sud. Certo.
Uno dei componenti, una delle componenti dei responsabili.
Certo,
per chi non lo sapesse.
Certo.
Prima o poi dobbiamo fare uno schema, anche se la radio poi funziona.
Dovrebbe scriversi tutti questi.
Il quale oggi ha rotto con i responsabili.
No.
Formando una sorta di quarta gamba.
No.
Sì, sì. Senti. Iannaccone, noi siamo la quarta gamba.
L'onorevole Belcastro ha il copyright della espressione "noi saremo la quarta gamba" della maggioranza. Quindi quarta gamba. Non vogliamo destabilizzare i responsabili, non ce ne andiamo perché rompiamo. Chiaramente abbiamo tutto, come dire, i titoli per esprimere insoddisfazione per una certa gestione politica del gruppo dei responsabili. Una sola
magia. Sardelli non ci rappresenta più. Sembra una commedia, una cosa. Sardelli non ci rappresenta. Poi uno
ma chi dire... è sta gente? Si può sapere?
Sardelli.
Cioè, con tutto rispetto.
No, anzi, Sardelli. Sempre Iannaccone su Sardelli.
Evidente che il comportamento di Sardelli in questa vicenda molto triste è difficile e delicata, è stato un atteggiamento sconsideratamente di parte che gli fa venir meno il ruolo di super partes, per cui Sardelli non ci rappresenta più nella qualità di capogruppo di iniziativa responsabile.
Ah, la cosa è questa. Allora, Scotti è il presidente dei Noi Sud, Iannaccone è il segretario, stai attento, il segretario.
Sto scrivendo,
oggi
sto
defenestrato. Scotti voleva sottosegretario Milo, Iannaccone e Belcastro non hanno fatto nessuno dei due e
sì,
adesso si scannano, questa è la realtà.
Comunque il paese discute solo di questo, eh?
Iannaccone...
Oggi ero in viaggio, ero in viaggio in giro con le mie solite peregrinazioni giornalistiche, sì. Roma, e no, a Roma non si parla altro che di questa roba qui,
Vabbè, comunque, Scotti il congiuratore, Iannaccone poi non ne posso più di sentire queste cose.
Tra l'altro Sardelli si trova in una condizione particolare di ricattato sul piano politico e personale da parte dell'onorevole Scotti, e quindi come tale riteniamo che anche questa condizione non gli consenta di svolgere in modo sereno il suo ruolo. Scotti che purtroppo...
Va bene, va bene. Prima ancora di presentare l'ospito, voglio la sigla per Bocchino, che oggi è intervenuto, credo che fosse l'Assemblea Nazionale di Futura Libertà. Sigla per Bocchino.
Il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta.
Bocchino con quel cognome, dovrebbe essere più prudente.
Bene, bene, cosa ha detto oggi Bocchino? Perché abbiamo messo questa sigla?
Perché?
Fini è il leader più perseguitato al mondo, ha detto.
Sì.
Fini, il leader più perseguitato
dal
mondo.
Dal punto di vista delle campagne mediatiche.
Ma di che stai parlando? Veramente sei convinto
forse,
di questo?
Forse.
Ma sei impazzito,
No,
Fini, il leader più perseguitato al mondo, vezzeggiato da tutti i giornali di sinistra, di centro.
Vezzeggiato adesso.
Vabbè, via.
Non c'è un leader politico al mondo occidentale che ha subito quello che ha subito Fini ed è sopravvissuto. Ragazzi, non c'è niente da fare. Io ho subito l'80% dell'attacco che ha subito Fini e sono sopravvissuto, ma c'ho anche 20 anni meno di Gianfranco, quindi insomma potevo... No?
Posso dirti una cosa? Secondo me Bocchino è la il Sant'Anché di Fini.
No.
Sì.
No,
un po' sì.
No.
Va bene, 800 24 00 24. Gianfranco Rotondi, buonasera.
Buonasera.
Ministro. Salve.
Ministro. Salute. Per l'attuazione del programma.
Elegantissimo, peraltro.
Le faccio ascoltare quello che ci ha detto ieri l'avvocato Paniz, deputato del PDL, l'autore della prescrizione breve, a proposito della successione di Berlusconi. Sentiamo Paniz.
Io l'ho già detto, ma scherzando, vedrei molto bene Marina Berlusconi. Io vedrei perfettamente una persona che oggi sta guidando in maniera straordinaria il gruppo Mondadori.
Ma non mi dica che anche lei vede bene Marina Berlusconi come per il dopo Berlusconi, ministro Rotondi.
Io sinceramente sono ministro in un governo guidato da Silvio Berlusconi, che è il primo che si riposiziona per il dopo Berlusconi, perché non l'ho mai visto così ringiovanito, attivo, volenteroso di essere presente. Quindi di che parliamo? La successione
non è all'ordine del giorno.
La successione è aperta, ma lui si candida.
Berlusconi si ricandida?
Voglio dire che in politica non esiste un giudizio assoluto, no?
Sì.
Dice, allora ci vuole il cambiamento, d'accordo, in politica il cambiamento è un dato continuo. La domanda giusta non è Berlusconi tra 2 anni ce la fa ancora. Io dico fisicamente e sul piano politico ce la fa ancora.
Anche
la domanda,
fisicamente a posto, sì.
La domanda corretta è un'altra. C'è qualcuno che dice qualcosa di più, ha più grinta, simpatia, popolarità di lui?
Secondo Paniz la figlia potrebbe essere titolata.
È un'opinione di Paniz, così come Berlusconi ha espresso un'altra opinione, ad esempio che il ministro della giustizia Alfano può essere un valido candidato. Sono appunto opinioni. Poi nella vita politica le opinioni sono destinate a confrontarsi con i fatti,
con la realtà.
È un
però
fatto
come
che,
idea il fatto
è
che
è un fatto che Silvio Berlusconi è ancora il collante di una certa Italia che si riconosce in valori alternativi alla sinistra. È vero che segmenti di questo mondo sono oggi contro Berlusconi, ma è anche vero che alla fine della legislatura mancano 2 anni e quindi ci sarà tutto il tempo di ricomporre un'area politica. Dice, chi la guiderà? Se ne parlerà tra 2 anni.
No,
Churchill,
certo, però
Churchill, come diceva, una settimana è un tempo lunghissimo in politica, figuriamoci 2 anni.
Ah, ecco quest'altra massima. Come Churchill la diceva, una settimana
è un tempo lunghissimo in politica.
Figuriamoci?
Figuriamoci 2 anni, figuriamoci 2 settimane, quante quasi ne mancano al voto di Milano.
Senta, ma secondo lei c'è la possibilità che il governo cada se dovesse cadere Milano? Mi dica la verità.
Ma no, ma figuriamoci.
Beh, la Lega potrebbe ritirare i ministri, potrebbe fare casino.
Ma la Lega, voi pensate che sia un partito di persone responsabili che lavorano per il bene del paese e del nord che rappresentano, o dei buontemponi che fabbricano titoli di giornale?
No,
nei titoli di giornali,
no, magari entrambe, no? Anche
voglio dire, volte, ma ci può stare la tattica che magari uno per prendere un voto in più dica faccio uno sfacelo se non, però
invece non succederà
però,
nulla.
Fuori della tattica, Bossi fa l'alleanza con Berlusconi perché capisce nel 99, non l'altro ieri, che l'alleato per cambiare il paese è Silvio Berlusconi e il suo partito.
Ho capito, però
non succede, tutto,
se crolla Milano, se crolla Milano,
posso dire una battuta che la gratifica come aedo dei responsabili.
Mi dica.
L'omero dei responsabili.
Ecco, sulla tenuta del governo, mi creda, sono più importanti Belcastro e Iannacone del voto dei milanesi.
Ah, no, questo è interessante.
Questa è una notizia clamorosa.
Più importante Belcastro e Iannacone.
Dal punto di vista, se lei mi chiede, della durata del governo, io le dico che
dunque, rincorriamo Belcastro e Iannacone.
Io le dico che i numeri in Parlamento li fanno i parlamentari.
Beh, c'è la Lega.
Ci sono governi al minimo dei voti nei sondaggi che vanno avanti, ed è la dinamica parlamentare.
Rotondi, è meraviglioso. Quindi, chi se ne frega di Milano?
No. Non mi faccia il titolo, perché il mio ragionamento è più complesso.
No, però sono più importante Belcastro e Iannacone.
Bravo. No, lei mi sta chiedendo se il governo cade dopo Milano. Io le dico che il governo non cade. Se Milano vota Pisapia, La conseguenza non è che cade il governo, che non cade.
Non cade perché sono più importanti Belcastro e Iannacone.
Perché ci sono i numeri, perché le potranno
è sotto testo questo
la
qui,
potrà
allora,
anche la potrà far ridere Iannacone, Belcastro e tutti gli altri.
Fanno ridere,
però
anche a lei fanno
anche
lei
fa un po' ridere. Il dato di fatto è che faremo ridere anche tutti, ma siamo più degli altri.
No,
e andremo avanti fino alla fine.
No, però scusi,
il voto di Milanese.
Io amo il ministro Tocchi. Posso dire che amo
amo Rotondi. Però voglio dire, ministro Rotondi, scusi un attimo, ammetto una cosa, che a sentire queste divisioni tra i responsabili, Iannacone e che rincorre quell'altro, che litica con Scotti, che poi quello vuole quell'altro, un po' è da comica, o no? Un po'.
Sono d'accordo, ma io non sto mica facendo l'apoteosi dei responsabili e di questo modo di far politica che impazza nella Seconda Repubblica, mi perdoni.
Che non è responsabile.
Io sto solo rispondendo alla sua domanda. Okay. Lei mi ha detto, sintesi giornalistica, il governo cade o no se Milano sbaglia a votare?
No, perché i numeri ce
li abbiamo. Io dico, il governo cade se i parlamentari se ne vanno. Allora, la Lega non se ne va, e l'ha detto. Belcastro, Iannacone litigano, ma nessuno di loro ha detto che se ne va, quindi il governo va avanti 2 anni. Senta, il voto dei milanesi provoca un altro disastro, caduta del governo.
È la sua valutazione, se dovesse vincere Pisapia, fra poco ne parleremo. Però le voglio chiedere una cosa, poi abbiamo il traffico. Berlusconi, che oggi interviene in tutte le televisioni, l'opposizione dice che come in Bielorussia, lasciamo perdere questo argomento, non ha perso un po', secondo lei, il tocco magico? Cioè, non ha perso lo smalto,
shining,
quello che cambia le sorti di un'elezione, quello che cambia le sorti di una partita in corso? Mi dica la verità. Qualcuno dice è meglio che non appaia.
Ma non lo dice nessuno. Allora, Sarkozy nei sondaggi è al 21%.
Sì.
Se la batte con Le Pen, praticamente.
Sì.
La Merkel non è messa meglio.
Non mi faccio il solito discorso.
Tutti i governi europei sono messi in questo modo.
Io ho chiesto un'altra cosa.
Berlusconi è l'unico che riesce ancora a orientare una campagna elettorale. Beh, naturalmente,
finora non sembra.
Per questo,
ha preso la metà delle preferenze
dalle
a Milano.
Elezioni politiche, poi rispondo sulle preferenze, del 2008 ad oggi. Abbiamo vinto la Sardegna.
Questo sì, ma infatti adesso io sto chiedendo adesso,
è che una volta capita un incidente, voi volete, allora esistono politici che vincono sempre, poi mica abbiamo perso ancora,
no,
le
d'accordo.
Preferenze è normale che dentro una coalizione che sbanca al primo turno col 52%, il leader prende 50.000 voti. In questo disastro, 26.000
tutto
sono
normale.
tanti.
Va bene, intanto Berlusconi dice: io sono turbato dalle bandiere rosse a Milano. Senti questa. Sono convinto che tanti milanesi come me sono rimasti turbati dalle bandiere rosse dei centri sociali che hanno festeggiato il risultato del primo turno a Milano. Sono convinto che i milanesi non vogliono che Milano vada in mano agli estremisti della sinistra. Traffico, torniamo subito. Eccoci, 18.48, 800 24 0024. Ma ministro Rotondi, davvero anche lei ha paura dell'entrata dei cosacchi a Palazzo Marino? Non mi dica che anche lei teme l'arrivo dei cosacchi, il comunista a Palazzo Marino.
Ma che comunista?
Ma posso dire, però, voi, insomma, la sinistra dice che Berlusconi ha la fissa dei comunisti.
Un po' sì.
Beh, un po'.
Beh, dico, benedetta sinistra, ma tu sai questo? E candidi a Milano l'ultimo comunista.
Ma non è comunista.
Ma
ha scritto un libro con Nordio.
Ma per piacere.
Lo conosce il giudice Nordio?
Io
Nordio.
Stimo, senz'altro, Pisapia non è un giustizialista.
È l'avvocato di De Benedetti.
Certo,
è
non
un
è un giustizialista.
Un borghese.
È una persona per bene. Ha di comunisti borghesi e ne cito una dozzina.
Dunque,
voglio
lei
dire,
lo definisce un comunista borghese.
È un comunista borghese.
Un comunista.
Ma un comunista, uno che l'ultima
persona
esperienza,
bene, no?
Certo, ma i comunisti hanno scritto la Costituzione, hanno fatto la Resistenza,
problema,
hanno dato la libertà. I comunisti sono persone per bene, ma chi non è comunista mica li vuole far vincere, mica Berlusconi se li vuol mangiare. Berlusconi li vuole solo tenere lontano dalle decisioni che orientano la vita dei cittadini.
Scusi un attimo, anche lei è turbato dalle bandiere rosse del centro
sociale
a Milano?
No, le bandiere rosse per me
che
sono persino
tra l'altro,
un ricordo di giovinezza, quindi mi inteneriscono. Il problema è un altro, è che questa è la città più importante d'Italia.
Ho capito. Però
è il motore dell'economia, è l'unica città europea che abbiamo. Se la facciamo governare dalla cultura più vecchia del mondo,
ma non è che me lo sa,
conquistiamo un primato, perché saremo l'unica città d'Europa governata dai comunisti, ma affossiamo Milano e l'Italia.
Scusi un attimo, nella coalizione è vero che ci sono partiti che si richiamano alla sinistra con Pisapia, e c'è SEL, però adesso definire SEL un partito comunista mi sembra strano.
Il Vendola, Partito Democratico, Vendola, Pisapia erano deputati della Rifondazione Comunista, l'hanno detto loro, mica io.
Anche,
e comunque,
ma anche la Maiolo era di Rifondazione Comunista.
E comunque,
comunista.
A prescindere da questo, Il dato politico è che la Moratti è una donna che ha restituito ordinarietà all'amministrazione cittadina, ma
ordinarietà cosa vuol dire? Mediocrità.
È una città
evidentemente ha amministrato male, perché sennò non l'avrebbero punita al primo turno i milanesi.
Io
sbaglio.
Una volta andai a trovare il grande Martinazzoli, allora sindaco di Brescia.
Ecco, questi ricordi mi piacciono.
Aneddoti.
E lo andai a trovare chiedendogli come mai in città opulente e ben amministrate avanzasse quello che allora era un partito di protesta generalizzata, cioè la Lega.
E oggi
lui mi disse: avendo noi indovinato tutte le scelte, abbiamo preso sempre meno voti. In politica capita.
Essere bravi a fare le cose giuste si perdono voti.
Accade, come si dice, bisogna fare e far sapere. Saper fare e far sapere. E purtroppo,
quindi tutte le volte che Berlusconi ha rivinto vuol dire che ha governato
male. Berlusconi ha fatto, ha saputo fare. E ha fatto sapere, perché è un grande comunicatore. Mi pare meglio, che qui non siamo messi proprio al massimo.
È meglio che Berlusconi intervenga in questa campagna elettorale?
Ma certo che sì, perché Berlusconi guida.
Non è che fa perdere voti alla Moratti, non fa perdere voti alla Moratti.
Berlusconi guida un governo le cui scelte hanno fatto da battistrada a tutti i governi europei.
Vabbè, adesso, a parte
sulla
questo,
crisi finanziaria, sulle scelte fatte.
Ma ha perso lo smalto nella campagna elettorale?
Ha perso
lo
smalto.
È intervenuto prima nel primo turno.
Ci sono fasi in cui la politica è più difficile, perché quando la crisi morde i risparmi delle famiglie, il riflusso sulle posizioni estreme è fisiologico e prevedibile.
Scusi un attimo, un'altra cosa: il suo sottosegretario Santanchè viene accusata di sottosegretario del suo ministero, quello dell'attuazione del programma.
Della
lavora,
cui collaborazione mi onoro.
Ma lavora
benissimo.
Lavora bene,
e credo che
è agitata
concretamente.
Agita.
La Santanchè intanto è una delle persone più serene che io conosca.
No, ma le piace come donna.
Non ha
certamente non voglio assolutamente sottolineare un dato che accomunerà tutti i milanesi di destra e di sinistra, che è una bella donna, che su questo non ci sono dubbi.
È il suo genere.
Ma aggiungo che è anche una donna in gamba, volitiva e che non gira intorno alle parole. Certe volte sembra aggressiva.
Ma ha danneggiato la Moratti in questa campagna
elettorale? Ma no, che non l'ha danneggiata, perché quando lei dà le sue parole d'ordine, parla al suo elettorato di riferimento e lo porta al voto della Moratti. Sfido gli altri che dicono di chiamarsi colombe, moderati, facciano con la stessa chiarezza una campagna e portino i voti del loro elettorato di riferimento alla Moratti.
Senta, ma ha detto che entra la droga a Palazzo Marino se vince Pisapia, il suo sottosegretario ha detto entra la droga a Palazzo Marino.
Non ha detto così.
Ha voluto
semplicemente ricordare alcune posizioni, diciamo così, un po' più liberal del candidato della sinistra in materia di droga.
Ma non è che entra la droga a Palazzo Marino,
ognuno sintetizza il messaggio come crede.
Lì però ha detto una sciocchezzuola, diciamo. Entra la droga a Palazzo Marino, omosessuali che si baciano in tutta la città.
Ma guardi, premesso,
islamici ovunque.
Secondo me tutti gli islamici, gli omosessuali hanno tutto il diritto di vivere la bellissima Milano come credono, nel rispetto della Moratti, di Pisapia e di tutta la classe politica di tutti i colori. Fatta questa premessa, non v'è dubbio che tra Pisapia e la coalizione della Moratti ci siano delle differenze di valori, di programmi.
Senta, Berlusconi pare,
e su questi facciamo bene ad alzare la voce, sennò che campagna elettorale è?
Pure questo è vero. Secondo alcune indiscrezioni, Berlusconi in alcuni colloqui avrebbe detto: beh, basta, ormai Milano è persa, ci sono poche speranze.
Io le speranze ce le ho, anche se per alimentarle devo fare una propaganda con un linguaggio forse un tantino offensivo.
Riconosce che la spara grossa.
Riconosco che la spara un po' grossa. Oggi ero un gazebo e mi hanno detto: ma che messaggio possiamo dare per convincere quelli che non sono andati a votare?
E lei che messaggio dà?
E io ho detto: ma forse quelli che non sono andati a votare ci tengono un po' sulle scatole, perché sennò ci andavano.
Allora?
Quindi magari ce l'hanno col governo, ce l'hanno con me, ce l'hanno con Berlusconi, con la Moratti. Bisogna capire se vogliono andare a consegnare Palazzo Marino al comunista Pisapia, che io lo chiamo comunista.
Ma
che
non
che
è
voi
comunista, ministro!
Siccome l'ultima volta che è stato sulla navicella del Parlamento c'era scritto Pisapia, gruppo comunista, io lo chiamo comunista,
e io utilizzo questi termini forti, non ci credo, non è così, però per vincere
i documenti ufficiali dicono che è comunista. Basta.
Giornale radio. Eccoci qua, 1920 800 24 0024, con noi il ministro Gianfranco Rotondi, ministro dell'attuazione del programma. Andiamo a sentire sempre dalla voce della signorina Maristel Polanco, come d'abitudine. Come d'abitudine.
C'è il ministro democristiano Rotondi, non puoi mandare la signora Polanco che
la signora Polanco è semplicemente l'annunciatrice del telegiornale della Terza Rete.
Ma è ispirata a valori cattolici la signora Polanco?
Ma,
non so,
non lo so, ma chi se ne frega se è ispirata a valori cattolici?
Lo dico per rispetto al nostro ospite democristiano.
Ma no, ma è una persona di mondo, si adatta. Maristel Polanco annuncia il TG3.
Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire.
Offensiva mediatica di Berlusconi, annunciata un'iniziativa congiunta Premier Bossi per Milano, l'opposizione basta con l'occupazione della TV. A Napoli, scontro tra Lettieri e De Magistris, il candidato PDL con le tue inchieste flop ha distrutto famiglie, l'ex PM, io pulito, non seguo, Cosentino. Fli, nessun appoggio ai ballottaggi, tacciono Urso e Ronchi che chiedevano il sostegno del centrodestra, Fini, estremismo nel DNA di PDL e Lega. Scioperano in tutta Italia i dipendenti di Vodafone contro la cessione ad un'altra azienda di centinaia di lavoratori, la terza volta in 4 anni. In Spagna continua la protesta degli indignados, i giovani che occupano Puerta del Sol a Madrid chiedendo nuove politiche sociali. Marcello Dell'Utri assolto in appello dall'accusa di tentata estorsione con finalità mafiosa ai danni del proprietario della squadra di basket di Trapani. Festival di Cannes, Sean Penn, protagonista del film di Sorrentino, oggi in concorso, l'attore americano, scommetto sui nuovi grandi registi italiani.
Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa.
Tanti milanesi come me sono rimasti turbati dalla visione di quelle bandiere rosse con la falce martello dei centri sociali che sono dilagati nelle nostre strade, nelle nostre piazze per festeggiare i risultati del primo turno. Ecco, credo davvero che siano la maggioranza dei milanesi, i milanesi che non vogliono che la loro Milano sia consegnata all'estrema sinistra.
Eccolo Berlusconi in una delle 5 interviste di questa sera.
Come
su cui,
lotta!
Su cui l'opposizione dice, caro ministro Rotondi, siamo come in Bielorussia. Però io potrei rispondere, Parenzo, è vero che c'è l'anomalia Berlusconi da 15 anni, eccetera, eccetera. Però Berlusconi fa un'intervista ai telegiornali, non credo che sia negata a Bersani l'opportunità di fare un'intervista. O sì, ti annoiano, lo so queste cose, ma infatti ti annoiano. Anche a me annoiano molto queste
che
cose.
Che noia.
Una noia mortale, le solite
previsione.
Cose. Cosa?
Non servirà nulla l'offensiva mediatica.
Servono
del
le interviste in televisione?
A nulla. Così come Brezhnev, a nulla.
Ma io trovo normale che il capo di un governo parli quasi tutti i giorni, succede in tutto il mondo.
Così, non... a scatola chiusa, messaggio video.
No, voglio dire, i nostri telegiornali di tutto possono essere accusati, tranne che di mancanza di pluralismo. Parlano tutti.
Ma sì, lei lo consiglierebbe di andare ad anno zero, ad esempio?
Ma io non sono un consigliere di Berlusconi, ma certo non credo che lo escluda, nel senso che non mi sembra che Berlusconi si sia mai sottratto.
Beh sì, ultimamente sì. Telefona da Arcore.
Ma mica è poco, voglio dire. Per come alcune trasmissioni sono gestite, le reazioni potrebbero essere diverse se non fosse a guidarci un personaggio mecenatesco e liberale come Berlusconi.
Mecenatesco.
Sulla parola liberale
mecenatesco,
molto da dire,
perché Mediaset non è che di comunisti ce ne abbia pochi dentro.
E in che senso, scusi, nomi? Questa cosa?
Fuori nomi?
Nomi?
Comunisti che
nomi?
Cioè, sono. Mediaset è piena di comunisti?
No. Dico solo che in Mediaset e nelle aziende editoriali di Berlusconi
è pieno di comunisti.
Se bussava un giornalista intelligente ed era comunista, per il fatto che era intelligente Berlusconi lo faceva assumere. Quindi tanti che sono di sinistra e sono contro di lui sono loro stessi a dire che la cultura dell'editore Berlusconi ha consentito spazi di libertà anche a chi aveva idee tanto diverse.
È interessante diverse. Quello che ha detto all'inizio, adesso sta cercando un po' di rimodellare.
No, io rimodello. Guardi, glielo dico allora diciamoglielo in modo ancora più duro. Tra Mediaset, Rai e tutto il resto della stampa italiana, il 90% del giornalismo milita a sinistra.
Milita a sinistra?
No.
No, lei ha detto all'inizio una cosa, Mediaset ci sono un sacco di comunisti.
Ah sì, e glielo confermo.
Ma
non
che
sono
ci sono?
Che ci sono tanti giornalisti che...
Ma chi, ad esempio?
Comunisti addirittura.
Ma perché dovrei mettermi a fare una...
Emilio Fede?
sorta di lista che diverrebbe inevitabilmente una lista di proscrizione. Lei sta citando alcuni direttori che probabilmente non sono comunisti, ma non mancano assolutamente, sia pure non nelle prime file, personaggi che orientano i telegiornali, le notizie. Le faccio un esempio.
Orientano telegiornali Mediaset orientati dai comunisti.
Sicuramente ci sono.
Di quella lì che ha bevuto, è acqua o droga leggera liquida?
Assolutamente. Io le dico che tra i motivi per i quali la sinistra agita il conflitto di interesse, ma si è guardata bene dall'aggredire su questo tema, c'è che tutto si può dire a Berlusconi tranne che le sue televisioni non siano non aperte, parzialmente appaltate all'informazione di sinistra.
No, come parzialmente
appaltate alle cose di sinistra. Benissimo. Senta,
ci vuole l'ambulanza, eh?
No, però io voglio per concludere, che fra poco dobbiamo concludere con il ministro Rotondi, introdurre un tema che è quello: in Francia dicono che Strauss-Kahn in fondo è come Berlusconi. Sai che lo dicono, no?
Io mi ritengo offeso solo dal ed ascoltare.
No, è una follia anche secondo me.
Voglio dire,
è una vignetta apparsa su un giornale canadese.
La ritengo una sciocchezza.
Ma a parte una sciocchezza, voglio dire, questo signore sarebbe accusato di aver fatto una cosa che è reato in tutto il mondo. Berlusconi mi sembra così chiaro che è una persona.
Ma chi è lo Strauss-Kahn italiano, ministro Rotondi?
Ma non lo so.
Come malattia per il sesso, pare che sia molto malato. Cioè, nel senso...
Ma voglio dire, intanto se è malato, tutto il rispetto perché è malato. Voglio dire, insomma.
Dicono.
Io non so né se è malato, né se ha fatto quel reato, né se è un maialone, non me ne frega niente.
Pare
si è dimesso,
dicono.
Se n'è andato. Non è una notizia che, diciamo, manca di commentatori.
Sostiene Travaglio che dovrebbe andarsene anche Berlusconi, siccome si è dimesso Strauss-Kahn.
Io vorrei dire che un conto è un fatto che pare sia avvenuto e in qualche modo anche documentato. Altra, una campagna di ingiurie che da 2 anni ha come bersaglio il capo del mio partito e del mio governo, che ha avuto sempre nella vita un atteggiamento spontaneamente improntato alla generosità verso il prossimo, e è stato incalzato da una campagna mediatica senza precedenti e fin qui senza nessun riscontro nella realtà.
Come lei ha detto più volte, c'è un atteggiamento don giovannesco che magari accomuna sia Strauss-Kahn che Berlusconi.
No, non c'è nessun paragone tra le due situazioni.
Berlusconi
esprime tutta la sua simpatia per il genere femminile ed anche una punta di senso cavalieresco che poi viene anche...
E invece l'altro?
E l'altro, insomma, se è vero che ha combinato quello, mi sembra che sia una persona che delinque, è un'altra cosa.
Allora, c'è una straordinaria vignetta sul National Post, quotidiano canadese, riportata peraltro oggi da Libero, in cui c'è l'avvocato con Strauss-Kahn dall'altra parte del vetro, e l'avvocato dice: tu hai fatto ti sei comportato in modo che non puoi più diventare presidente della Francia, no? Che ti estromette dalla presidenza della Francia. Però, dice l'avvocato, puoi ripiegare come premier italiano.
Vabbè, una
cattivella, cattivella.
La satira non ha confine, non ha colore.
Io trovo tutto questo abbastanza di cattivo gusto, insomma.
Ma è una battuta.
È una battuta.
Però è vero che il sesso può nuocere ai politici da questo punto di vista.
I reati nuociono, nel senso che se uno fa una cosa che è reato non è degno di amministrare la collettività. Ma che nella vita privata uno segua dei valori anziché degli altri è una scelta che ha una rilevanza politica solo per la parte di valori che trasmette alle leggi che fa. Mi spiego. Se Berlusconi guida un governo che sposa la filiera dei valori cattolici, per come vengono oggi proposti dalla Chiesa, è un premier che è in linea con la dottrina sociale della Chiesa e col magistero della Chiesa oggi.
Secondo lui oggi lui è in linea.
Certo, se linea. Nella vita privata lui stesso dice talvolta di aver commesso dei peccati rispetto ai principi della Chiesa, io lo trovo ammirevole due volte. Primo, perché nella vita pubblica fa queste scelte. Secondo, perché ha l'umiltà di dirsi peccatore in un mondo in cui tutti preferiscono ergersi a giudici.
Non è meglio Pannella, che ad esempio dice libertà, liberali, liberisti, libertari, e voglio dire...
Quello è un altro discorso. La cosa interessante è per esempio la legge sulla prostituzione, cioè la punizione dei cosi, quella mi sembra la punizione dei clienti delle prostitute, quello non va bene forse, o no?
No, voglio dire, noi abbiamo fatto delle leggi che vanno sicuramente nel senso di ridurre determinati fenomeni, ma rendiamoci anche conto che sono temi molto complessi, perché impegnano
certo.
anche la differenza tra peccato e reato, che deve essere sempre considerata, cioè alcune cose che sono peccato non per questo sono reato.
Allora, dobbiamo chiudere con un'ultima battuta molto veloce. È vero, come dice il suo collega di governo La Russa, che nel Parlamento, domanda fondamentale, le donne di centrosinistra sono più racchie di quelle di centrodestra?
Ma vede, io le devo dire che non è vero, perché la bellezza è sempre la sintesi dell'animo, della grinta, dei tratti di una donna. E quindi,
queste massime del ministro,
e quindi sicuramente io, per esempio, sono stato criticato per aver detto che secondo me la Bindi è una bella donna, e tutti hanno detto che io lo facevo per istinto democristiano, diciamo.
Cioè, se lei non fosse sposato, si sarebbe fidanzato con la Bindi, questo dice.
Io sono sposato da troppo tempo per rivedere
però
il sacramento.
Però potrebbe essere una fidanzata.
Non mi sarei
potenzialmente
mi sarei né sposato né fidanzato con la Bindi, perché ha pure qualche anno più di me, e come dire, io ho preferito una moglie giovane, per cui non c'è nessun rischio di lison. Però se dovessi dire che la Bindi è brutta,
non lo direbbe.
No, perché ha uno sguardo e ha un tratto
intrigante.
In cui c'è il lampo delle sue idee, della sua passione, un tutt'uno la personalità.
Assolutamente.
Così come noi abbiamo tante belle ragazze,
forse un po' troppe,
che
no?
Voi osservandole dite quanto sono belle, ma se le osservate nella passione che mettono per il lavoro parlamentare, per la politica, vi rendete conto che anche lì è un tutt'uno. Sono belle, ma diventano più belle perché sono anche brave.
Vabbè, Borsa, torniamo subito. Grazie, grazie al ministro Rotondi.
Grazie.
A tra poco. Eccoci, 19.39, 800 24, 00 24. Fioccano intanto le promesse elettorali, caro Parenzo.
Fioccano,
Beh, fioccano, perché
che dice
già
il
Gav? Moratti ha annunciato che i milanesi non pagheranno, quelli residenti, l'Ecopass, contestatissima tassa sull'accesso al centro storico per chi conosce Milano.
Un regalino, no? Un regalino?
Bah, non lo so se è un regalino. E poi c'è un annuncio addirittura di una moratoria sulle multe, o comunque di una sorta di amnistia generale. Per esempio, Calderoli.
Ci sarà settimana prossima una grossa sorpresa che verrà presentata dal presidente Berlusconi e dal ministro Bossi, che credo cambierà completamente il modo di pensare dei milanesi e di tutti coloro che sono al ballottaggio.
Lei non ci anticipa nulla, ci lascia con la suspense, una grossa sorpresa.
Io la sto preparando, la sorpresa.
La sta preparando perché riguarda il suo ministero?
No, la sta preparando e basta. Vedrà che anche lei, direttore, farà un salto sulla sedia.
Bene.
Salto sulla sedia addirittura, però poco dopo Boni, esponente leghista, presidente del Consiglio regionale della Lombardia, accenna qualcosa che potrebbe...
Cioè, svela l'arcano.
Sì, magari non sarà quello, perché se dovesse essere quello, sì, addirittura, però sobbalzare sulla sedia, no. Le multe...
Ieri abbiamo avuto una lunga chiacchierata con il sindaco di Milano, con Letizia Moratti. Oggi ho colto che sull'Ecopass viene fatto un ragionamento diverso. Verrà fatto un ragionamento diverso, glielo dico in anteprima, anche sulle multe,
cioè?
Sugli errori che sono stati fatti a Milano.
Che vuol dire sulle multe? In che senso?
Meno le multe che sono state date nell'ultimo periodo, visto questi errori che ci sono stati.
Perché ci sarà una sanatoria, un colpo di spugna.
Molto probabilmente.
Sanatoria sulle multe. Questo
lo trovo incredibile.
Potrebbe essere questa la sorpresa di Berlusconi?
Beh,
e Calderoli
questo sarebbe
un...
No, questo non è da sottovalutare.
È come Lici,
no?
Non è da sottovalutare per chi? Per gli amici di Pisapia, dici?
Non è da sottovalutare per gli amici di Pisapia, perché è un regalino da ballottaggio pazzesco. Cioè, quanti sono i milanesi che sono stati multati dai Ghisa? Dai, è un'operazione veramente colorita, diciamo, per non dire altro.
Operazione elettorale.
Ma diciamo che è smaccatamente elettorale, proprio. Su.
Luigi da Roma, 800 24 00 24, ascoltatori della Zanzara, prego.
Buonasera.
Dica.
Dunque, mi hanno chiamato stasera dicendo che mi avreste chiamato voi.
Sì.
Siccome è già successo che un altro intervento mi avete mandato subito l'ambulanza, direttore.
No, Luigi, noi non mandiamo l'ambulanza se non quando è strettamente necessario, non si preoccupi.
Però l'argomento che avevo avevo trattato mi sembrava talmente, vabbè,
dica però, sta già perdendo tempo Luigi, dica di che cosa allora, vuole parlare.
Io dicevo, avevo detto che, ma scusi la mia raucedine,
lo so, è successo anche a me, per cui non si preoccupi.
Ecco, grazie. Poi dall'altra linea avevo Montanelli, perché io parlo con l'aldilà, che diceva se potevo dire al quel signor ministro che si rigirava le budella nella tomba in fatto di comunisti a Mediaset, eccetera, eccetera, però di politica non so niente. Allora volevo dire questo, che il brano famosissimo New York, New York, in pratica è un plagio o un'imitazione, una ruberia di un accordo, di due accordi principali di Faccetta Nera.
Ma cosa lei dice? L'inno di Scilipoti?
L'inno di Scilipoti è uno delle centinaia di inni e di marcette fatte nel periodo della partenza delle truppe per la conquista dell'Abissinia.
Ma guardi, no, non lo so, il motivo potrà essere pure copiato da quello, ma insomma, non mi sembra che ci sia nessun accenno a cose che riguardano il fascismo o cose di questo tipo, no? È una canzoncina, signor Luigi, una canzoncina fatta in maniera spiritosa sui responsabili da parte
di... Ma lui ha detto che è stata scritta adesso.
Sì, vabbè, Luigi, non mi pare una cosa importante. Vuole aggiungere altro?
Volevo aggiungere che la prima battuta, il primo accordo di New York, New York, è anche quello scippato a Faccetta Nera.
Vabbè, Enrico dalla provincia di Ancona, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Sarò telegrafico. Volevo dire che condivido le stesse preoccupazioni del ministro Rotondi e anzi, proprio per questo volevo mettere in guardia i milanesi, perché ho letto da qualche parte, e non so proprio dove, che i comunisti bevono il sangue dei bambini.
Dunque?
Senta, siccome sono stato telegrafico, me lo consente di fare un saluto a un vostro ascoltatore assiduo?
Dipende, qui non è il luogo dei saluti, dei saluti tra persone che si conoscono, sennò diventa...
Cosa vuole, anche un disco, radio, cioè, DJ? Dica
cosa
quello
vuole,
un po',
Enrico, non
popcorn,
ho
dica.
E allora niente, la saluto.
Bene, grazie. Simone da Napoli, buonasera.
Buonasera.
Dica.
No, vabbè, io volevo dire che rispetto a quello che aveva detto Rotondi prima, vabbè, c'è molto da discutere rispetto al fatto che l'associazione fra... le idee cattoliche di Berlusconi e poi come lo metto in pratica, più che una dote, io lo definirei ipocrisia. Però vabbè, in realtà io sono di Napoli, avevo chiamato rispetto alla campagna di De Magistris.
Simone, dica.
Volevo dirle che è sorprendente, io sono un giovane, ho 20 anni e comunque mi sono sempre interessato di politica perché mi piace, anche se faccio tutt'altro. È sorprendente come un'intera città, rispetto ai giovani universitari, gente che non si è mai interessata prettamente di politica, rispetto alla bocciatura di Morcone e quindi del PD e alla speranza che De Magistris sta dando a questa città, si stia mobilitando. Vedo gente che discute ovunque, sui social network, su internet.
Vabbè, Simone, adesso non è che ci deve venire a raccontare che la città si sta mobilitando e dunque lei sta facendo l'elogio della campagna di De Magistris. Va benissimo, d'accordo. Cioè, lei dice, c'è De Magistris e dunque secondo lei la città, siccome c'è un candidato nuovo, si mobilita intorno a De Magistris. Vabbè,
no,
vedremo poi.
La fiducia nei confronti della politica, che è evidente ovunque, invece rispetto a una campagna, diciamo, unconventional, non so come lo posso spiegare, diversa rispetto a quelle che sono state sostenute dai partiti maggiori, fondata sull'uomo e non sul partito, su un'idea specifica.
No, poi, sicuramente ha dato un vantaggio a De Magistris, è una campagna che ha funzionato, adesso voglio dire, è evidente che ha funzionato perché ha preso molti più voti dei partiti della coalizione, ha preso più voti del suo avversario principale, che poi all'interno del centro-sinistra il candidato del Partito Democratico. Ci siamo, insomma, Simone. L'abbiamo capito che funziona per adesso la campagna di De Magistris.
Speriamo che funzioni fino alla fine.
Simone, quello a ognuno, come dire, no? Non si possono nemmeno togliere le preferenze. Alessandro da Pesaro, buonasera. 800 24 00 24. Animo!
Eccolo, su. Alessandro da Pesaro, eccolo.
Dica.
Il traduttore dell'onorevole Buttiglione, se si ricorda.
Il traduttore di Buttiglione.
Già, perché lei sa il tedesco.
Bravo Parenzo, lui, esattamente lui. Ma io chiamo per un altro motivo, oggi il tedesco non è d'attualità, però se volete do il mio contributo modesto. Chiamavo per un altro motivo. Io sentir parlare Rotondi mi dà quasi un fastidio fisico, sinceramente, delle volte, perché è sicuramente persona colta, persona garbata, però quella mentalità, quella, io proprio veramente non riesco a comprendere. Io viaggio per lavoro in tutta Europa, Francia, Germania, e mi capita molto spesso di vedere la televisione locale, perché parlo sia francese che tedesco, per mia fortuna, vedo spesso trasmissioni politiche, insomma, poi simili, diverse, ma diciamo così, sì, anche in parte simili alle nostre, dove vengono intervistati politici. E io vi assicuro, non esiste alcuna trasmissione dove un politico, soprattutto se diciamo così, ministro oppure presidente, possa andare e parlare e dire quello che vuole. Nel senso, dove gli viene dato il compitino tema piacere, non esiste questa cosa qui. In Germania esiste una trasmissione che per esempio si chiama Was nun, per esempio, che vuol dire che cosa facciamo adesso, due punti, e poi di volta in volta può essere cosa facciamo adesso, signora Merkel, cosa facciamo adesso, ministro della difesa, cosa facciamo adesso, diciamo, viene imitato un personaggio, diciamo, di rilievo, chiaramente. In queste trasmissioni,
cioè, lei dice, no, a parte che non sono trasmissioni, lei sta dicendo che queste interviste sono interviste preconfezionate, in cui non c'è...
Io guardi, le assicuro, ho assistito una volta a un'intervista della signora,
infatti,
Merkel.
Anche secondo me non sono interviste queste qua. Poi adesso...
Io mi sono imbarazzato per lei, perché questi due erano in due, poi due contro uno, due giornalisti, un uomo e una donna contro di lei, che praticamente l'hanno veramente messa sulla graticola, messa sulla graticola. Io mi immagino il nostro Presidente del Consiglio davanti, di fronte alla cosa, cioè, che si è alzato davanti a Lucia Annunziata e se n'è andato, perché gli sembravano sgradite le domande. Cioè, è impensabile da noi una cosa del genere.
Ma è impensabile, ha citato un programma come quello dell'Annunziata, infatti, quindi non è impensabile, cioè...
No, ma è impensabile che un politico di rilievo nostro si sottoponga ad un trattamento del genere. Da noi, lei provi a intervistare Tremonti e, diciamo così, a fare le domande un pochettino puntute. Tremonti sgradisce fondamentalmente, come altri suoi colleghi.
Sì, ma non è solo una cosa che riguarda il centrodestra,
No, io questo sono... Io ho parlato in generale dei politici di rilievo, che poi siano di una parte o dell'altra. Questo non è solamente...
Va bene. Grazie ad Alessandro da Pesaro. 800 24 00 24. E con noi il presidente del Partito Democratico, caro Parenzo.
Chi?
La signora Rosy Bindi. Buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Evviva.
Senta, anche lei vede bandiere rosse sventolare su Milano, come ha detto Berlusconi, con grande terrore, con grande spavento.
Risponda, onorevole Bindi, perché ne ho sentite troppe oggi.
Ma insomma, mi pare che Berlusconi ancora non ha capito che i milanesi, più che paura delle bandiere rosse, che non ci sono, sono ormai non impauriti, atterriti dal malgoverno della Moratti, sul quale, candidandosi, Berlusconi ci ha messo sopra il carico da 90 del suo malgoverno.
Cioè, lei dice, per esempio, che Berlusconi, quando interviene, al di là della questione del malgoverno, eccetera, eccetera, ormai non ha più... Come lo vede Berlusconi in questa campagna elettorale? Mi dà una definizione, lo vede un po' stanco, lo vede ripetitivo, cioè non ha più il tocco magico delle campagne elettorali, che anche lei da avversario deve riconoscere che ha sempre avuto durante le campagne elettorali, no? Ha perso un po' di smalto?
Ma innanzitutto io stasera l'ho visto più finto del solito.
Ah, in che senso? Ecco, mi è interessato.
Mi è sembrato più stampato del solito.
Cioè, troppo Cerone aveva?
No, era lì questa figura... Questa figura stampata tra il simbolo del suo partito e, ohimè, la bandiera europea e italiana, che sono il simbolo delle cariche istituzionali.
E vabbè, quello, però, ohimè, però, insomma, anzi, il Presidente del Consiglio.
Bene che abbia la bandiera italiana europea.
Male, no? Il Presidente del Consiglio non dovrebbe fare la campagna elettorale per i candidati sindaci.
Perché, ecco, perché lei dice, perché non dovrebbe fare la campagna elettorale, signora Bindi? No, secondo lei no.
Ritengo che siamo fuori dalle regole.
Ma anche D'Alema, però, no, la fece. D'Alema, quando ci furono le regionali.
Ma infatti non gli porto bene neanche a lui. Ma insomma, voglio dire, io ritengo che...
No, questo è interessante. Secondo lei Berlusconi, in quanto Presidente del Consiglio, non dovrebbe fare campagne elettorali per i candidati del centrodestra?
Io ritengo che questa sera, cioè, Berlusconi è fuori da tutte le regole delle campagne elettorali. Sia per l'uso delle sue televisioni, per l'uso delle televisioni pubbliche, della radio, per il tipo di messaggio che ha mandato.
Tipo di messaggio, quello è naturalmente una valutazione politica, però è interessante la prima parte del suo ragionamento. Però mettiamo che da domani lo stesso spazio, lo stesso minutaggio fosse offerto a Bersani, esattamente nelle stesse televisioni, lei cosa direbbe?
Ma insomma, direi che comunque non è, io non accetto in cambio questo, cioè non è uno scambio alla pari.
Perché?
Ma per il semplice fatto che appunto lui è presidente del Consiglio e si presenta con i simboli delle istituzioni italiane dietro le spalle per fare la campagna elettorale per uno schieramento politico e soprattutto per un candidato rispetto ad un altro.
Cioè, no, mi spieghi una cosa, torno allora alla domanda iniziale. Berlusconi, secondo lei, in quanto presidente...
Come voi sapete perfettamente, non verrà offerto nulla a Bersani in cambio. Lui si è fatto la sua bella propaganda questa sera, i messaggi che ha mandato, secondo me, fanno a vantaggio nostro.
Ah, ecco, quindi non spostano queste video interviste, non spostano voti, lei dice, onorevole Bindi.
Ma io penso che gli italiani a questo punto, i milanesi, i napoletani, non votano più in base alle paure che agita Berlusconi, le bandiere rosse, gli zingari, i centri sociali.
L'estremismo di sinistra.
Votano contro la realtà che la cattiva amministrazione della Moratti e il cattivo governo di Berlusconi hanno creato nel paese, nelle città e nel paese, questa è la verità. Non penso più, io penso che lui, questa sua campagna contro la campagna delle promesse e la campagna delle paure, è durata fin troppo.
Però mi scusi, però si metta nei panni di chi deve rimontare, no? Chi deve rimontare una situazione in cui al primo turno c'è stato un 5-6 punti di svantaggio come a Milano, mette in campo tutti gli argomenti possibili.
È peccato che mette sempre in campo argomenti menzogneri.
No, vabbè, questo poi...
Come quello che saremmo noi contro l'Expo di fronte ad una Moratti che l'Expo non l'ha fatto. Chi è il presidente del comitato anti-Expo è la Moratti a Milano.
No, ma sì, su questo la Moratti è l'anti-Expo Milano.
Ma sì, perché chi ha dato chi ha fatto ottenere a Milano come sede dell'Expo?
Un governo
presieduto da un certo Romano Prodi.
Vabbè, anche la Moratti ci ha messo del suo, però.
Passava di lì per caso, un certo Romano Prodi che passava di lì per caso.
Cioè, sull'Expo più importante Prodi della Moratti è stato?
Assolutamente sì. È stato il governo nazionale che si è adoperato in quella circostanza.
Fosse stato per la Moratti.
Sono i governi nazionali. La Moratti doveva quei posti di lavoro che sono stati promessi in questa campagna elettorale dovevano già essere in funzione almeno da 2 anni. Se la Moratti avesse fatto quello che doveva fare per l'Expo, il presidente del comitato anti-Expo è la Moratti.
Allora, abbiamo la pubblicità, poi torniamo volentieri con Rosy Bindi, presidente del Partito Democratico, 800 24 00 24. Bene, bene, siamo qui alle 19.59, quasi le 20 in punto, 800 24 00 24, in collegamento con noi Rosy Bindi, presidente del Partito Democratico, qui alla Zanzara, Radio 24, e voglio farle ascoltare, onorevole Bindi, quello che ha detto ieri Marco Travaglia a proposito di Dominique Strauss-Kahn e Berlusconi.
Sentiamo.
Forse la differenza principale è che Strauss-Kahn si è dimesso e qua non si dimette mai nessuno.
Non era una carica elettiva però. Non è una
accidenti! Ma si sarebbe dimesso qualunque carica ricoprisse, nel senso che anche quelli che in Francia gridano al complotto.
Ma perché in Italia se uno viene arrestato in flagranza di stupro, diciamola così, puoi pensare che non si dimetta?
Beh, ma all'estero si dimettono anche se non vengono arrestati per stupro, si dimettono perché hanno copiato 2 pagine di una tesi di dottorato, si dimettono perché hanno gonfiato un po' i rimborsi spese.
Però devo dire che qui a un certo punto, di fronte alle contestazioni giuste di Mentana, Travaglio un po' svicolava.
Un po' deraglia.
Un po' svicolava perché oggettivamente non è la stessa cosa. Oppure c'è qualche similitudine, onorevole Bindi?
Ma guardi, io non credo che ci sia bisogno di cercare analogie e soprattutto, come dire, prendere come termine di paragone un fatto così grave come quello che si è verificato questi giorni, almeno che sembra si sia verificato, e che ha riguardato il presidente del Fondo Monetario Internazionale. Io preferisco prendere ad esempio appunto la copiatura della tesi di laurea del ministro tedesco, cioè non è che perché c'è qualcuno che combina qualche cosa di grave questo assolve chi ha combinato qualche cosa che magari qualcuno dice è meno grave.
No, però qui l'argomento è molto chiaro. Qualcuno dice, si parla di ossessione sessuale in tutti e due i casi, da una parte, insomma, i due casi sono comparabili da questo punto di vista, secondo lei?
Ma non me ne importa niente di compararli, io comparo il comportamento, se mi permette, scusi il termine della parola, io penso che dobbiamo comparare il comportamento, verificare il comportamento del Presidente del Consiglio italiano con quelle che sono le regole, le norme della nostra Carta Costituzionale. Allora, quando uno offende l'onore delle istituzioni, dovrebbe trarne le conseguenze.
Cioè, vabbè, solo perché c'è un'inchiesta in corso su Rubi Rubacuo?
No, sta parlando di un'altra cosa.
Parla dell'inchiesta in corso.
Sì.
No, sì.
Ma è evidente questo. Ma non solo, ma io prima che si aprissero le inchieste.
Cioè, anche solo il fatto che i giornali...
Ma non ci sono dubbi, ma semplicemente perché, e questo non è mai stato smentito da nessuno, quei comportamenti privati, a parte che io sono tra coloro che ritiene che un personaggio pubblico non può permettersi comportamenti privati per i quali è costretto ad invocare la privacy perché non devono essere conosciuti dal resto del mondo. Penso questo, sbaglierò, però io penso questo. Ma questo può essere anche un mio pensiero. Ma la gravità del comportamento del Presidente del Consiglio nel suo privato è che con il suo privato lui ha sempre invaso il pubblico, la scena pubblica. Nessuno come Berlusconi ha usato il suo privato per un'influenza pubblica in questo paese.
Senta,
il suo conflitto di interessi, le sue campagne elettorali.
Però adesso stiamo parlando...
E anche la selezione della classe dirigente. Quindi che cosa dobbiamo dire ancora?
No, era curioso il fatto che siccome molti in Francia, per esempio, dicono, ho sentito l'altro giorno una trasmissione, una rete radiofonica francese pubblica, in cui addirittura c'era un editorialista di diversi giornali, anche importanti, francesi, che a un certo punto diceva, beh, insomma, su Strauss-Kahn non si sa se ci sono prove, su Berlusconi c'è una montagna di prove.
Ma torno a ripetere, non è che, cioè, qui la domanda che si fanno in giro in tutto il mondo, davvero in tutto il mondo, ma per quale motivo un paese come l'Italia sopporta un'anomalia così?
Perché l'hanno votato, però, signora Bindi.
Ho capito, allora, però andiamo alla questione di Strauss-Kahn. Secondo lei, onorevole Bindi, allora, se Strauss-Kahn si è dimesso, si deve dimettere pure Berlusconi?
Ma io gliel'ho detto prima, non ho neanche bisogno... Non ho neanche bisogno che si sia verificato questo fatto per chiedere le dimissioni di Berlusconi.
Ripeto,
a me basta la tesi. Per me il comportamento esemplare è del ministro tedesco che è stato beccato avendo copiato alcuni capitoli della tesi di laurea. Quello è l'elemento di confronto.
Senta un attimo, ma invece il comportamento esemplare è anche quello del ministro La Russa quando divide le donne di centrosinistra in Parlamento come Racchi e quelle di centrodestra come un po' più belle?
Io questo ho già risposto, che solo un uomo bello come lui si può permettere di fare queste discussioni.
Vabbè, adesso La Russa può avere anche il suo fascino.
Dicono che bello.
A lei non piace come uomo?
E chi la mette in dubbio?
Magari questa figura della destra
non è il suo tipo,
un
onorevole Bindi,
diciamo.
Non è il suo tipo.
Alba Parietti, buonasera.
Buonasera,
come
onorevole,
sta?
Buonasera. L'ho apprezzato la battuta perché tra l'altro è la stessa che avevo fatto io.
Vi conoscete?
Ci conosciamo di vista, è impossibile non conoscere l'onorevole, l'ammiro, l'apprezzo tantissimo.
Cioè, la vedrebbe come leader della sinistra, lei è una donna di sinistra.
Io vedrei una donna. Soprattutto, cioè, voglio dire, lei vedo altrettanto benissimo, anche la Finocchiaro, che trovo che sia una donna preparatissima. Insomma, io trovo che le donne abbiano tantissimo, fatto moltissimo più degli uomini, anche come dignità, come incapacità di essere corrotte, proprio incapacità.
L'unico che l'ha proposta è stato Vendola fino adesso, la Bindi. L'unico che l'ha proposta è stata Vendola, per un po' un trucchetto, cioè voleva fare un po', voleva mettere
un po' lo sgambetto a Bersani,
manca la stessa bivola.
Bersani non ha bisogno di grossi, si autosgambetta abbastanza da solo, voglio dire.
Se non lo permetto io,
ride però la signora Vindi ride.
Sento una cosa,
questo non lo consento.
No, adesso poi non si può dire in questo caso non si può dire dopo.
Onorevole, però siccome stavo seguendo quello che lei stava dicendo prima, tra l'altro anche
oggi
su Troscan,
in maniera molto sexy,
tutt'altro che secra.
Lei non la vede, ma la signora Parietti
no,
questa
ma
sera
lasci
è vestita
in radio,
maniera molto sexy.
Vabbè,
facciamo immaginare.
Ho capito.
Facciamo immaginare.
Però noi siamo qui, stiamo sudando freddo, sì. Portate l'acqua.
Però onorevole, con tutto il rispetto, io voglio dire che bisogna anche dare rispetto agli elettori. Io sono una di queste, cioè non ho pretesa di essere altro. Bisogna dire che di sgambetti la sinistra da sole se ne è fatta abbastanza. Tra l'altro l'altro giorno sentivo che Bersani faceva dei commenti su Berlusconi dicendo: io l'avevo detto io che Berlusconi stava sbagliando la campagna elettorale perché stava parlando troppo di se stesso, eccetera eccetera. Sembrava quasi che gli volesse dare dei consigli, voglio dire, non ce n'è bisogno.
Avevo ragione io, diceva, ecco, voglio dire. L'ho detto prima io, Berlusconi sta sbagliando tutto perché sta centrando la campagna elettorale su se stesso.
Per quanto riguarda Strauss-Kahn, voi sapete
ma perché non chiedete consigli pure alla signora Parietti ogni tanto?
Strauss-Kahn non mi hanno mai tenuto molto in considerazione.
Ecco, perché non è stata tenuta in considerazione onorevole Parietti, secondo lei? Sì, onorevole Parietti, onorevole Bindi, la Parietti?
Guardi, adesso non lo so.
Cioè lei la candiderebbe una
l'alba del centro-sinistra, scusi.
Ma a me, io penso che adesso non lo so se Alba Parietti è interessata alla politica.
Magari sì.
No, ma una cosa che secondo me bisognerebbe che un partito imparasse a fare davvero
Che cosa?
È quello di riuscire ad ascoltare tutto il mondo.
Tutto il mondo adesso.
No, a prescindere, sì, tutto.
Quello sì.
Il grande partito deve parlare a tutta l'Italia. E quindi deve avere la capacità di interloquire con tutti,
allora?
E di ascoltare tutti. Ma non perché dice adesso io certe persone fanno le parlamentari, rimanendo a fare benissimo il mestiere che sta facendo la
Alba, ma ce la vede lei come figura, Alba Parietti, onorevole Alba Parietti.
Questo perché no?
Il
problema non è questo.
Cioè, per esempio, rispetto alla figura di parlamentari che abbiamo nel centrodestra di donne.
Il problema è che un partito deve interloquire con Alba Parietti, non perché la vuole far parlamentare, ma perché è interessante parlare con Alba Parietti, con un professore universitario, come con un'altra persona.
Me la sta mettendo un po' sul generico, però voglio dire, siccome...
No, non lo sto mettendo sul generico, sto dicendo le cose... Allora lei la mette troppo sul particolare.
Quello sicuro. Voglio dire,
molto semplice.
E c'è la necessità, scusi, adesso la butto un po' sul ridere, onorevole Bindi. Tanto lei sta al gioco. C'è la necessità.
Fino a un certo punto l'onorevole Bindi sta al gioco.
Vabbè, ma ogni tanto sta al gioco, insomma, serissimo, ogni tanto sta al gioco.
Molto seria, sì.
Allora, c'è la necessità di portare belle donne di sinistra in Parlamento? Gliela metto così, sì o no?
No, questo no. Non lo può.
Allora,
anche intelligenti, anche intelligenti.
Io le rispondo seriamente davvero questa volta, in due modi. A parte che le donne di sinistra sono belle.
No.
Secondo.
Ma oltre che intelligenti.
Secondo, la bellezza, che è una gran bella cosa,
allora,
chi ce l'ha.
Mi correggo, molte più donne di quelle che già ci sono adesso.
Non è il presupposto sufficiente e necessario per fare politica. Non posso valutare la capacità di una persona per fare politica in base alla bellezza. Se poi una persona è bella, ben venga, ma non è che uno fa politica perché è bello.
Ma secondo lei ce ne sono troppe nel centrodestra belle un po' stupidine?
No, sospettosamente belle?
Io non dico questo perché non mi rifiuto di usare questa categoria per valutare le persone. Ci sono delle belle ragazze, certo che ci sono delle belle ragazze, ma non è questo. Ma per quale motivo? Ma perché non dite mai se ci sono degli uomini belli o brutti? Ma per quale motivo le donne dobbiamo sempre avere davanti... Non dovremmo essere
in questo momento c'è solo il terzo polo che ci dà qualche soddisfazione, perché per il resto diciamo
senso?
Le cose nel senso che per il resto c'ha ragione l'onorevole Bindi, direi che la classe politica è abbastanza brutta, voglio dire.
Ma
che
c'è di bello adesso? Casini?
Onestamente meglio Casini, allora se proprio vogliamo
facciamo la classifica di Alba Parietti.
Non costringete l'onorevole Bindi che è veramente una persona seria e fa battoglie sempre.
Lei in questo momento è silente, l'onorevole Bindi,
a partecipare a una conversazione dove si parla di estetica in un campo dove giustamente dice l'estetica, può entrare come non entrare, cioè nel senso che non è una qualità necessaria, però allo stesso tempo le posso dire, onorevole, con altrettanta sincerità le devo dire che io faccio politica, proprio politica attiva, e l'ho fatta da quando avevo 14 anni. Vengo allora, da una famiglia
detto,
no aspetti aspetti aspetti
io,
allora vengo da una famiglia che più antifascista della mia credo non ce ne siano veramente di radici di, oltretutto sono stata coerente.
E perché non hanno mai voluto candidare?
Sono stata coerente dal primo all'ultimo giorno, perché lei mi potrà tacciare di essere una che gira con la minigonna o con le cosce di fuori, ma mai, attenzione, di essermi venduta, di avere cadaveri negli armadi, non vedrà mai il mio, aspetta, il mio nome in nessuna inchiesta, non c'è mai stata, aspetta, non si è mai sporcato il mio nome, se non, se vogliamo considerare sporco il fatto di apparire magari nuda in una foto di Newton su un giornale.
No, quello va benissimo.
Allora, voglio dire, io credo che questa coerenza, che ho pagato anche a caro prezzo, non prendendo a suo tempo soldi, purtroppo, ahimè, da Berlusconi, piuttosto che aspetta facendo scelte, è abbastanza originale che comunque, avendo la possibilità di essere una persona che mediaticamente ha portato tantissimo e avrebbe fatto gola magari anche alla destra, nessuno a sinistra mi abbia mai chiesto manco un consiglio. Questo è effettivamente...
Questo è strano, questo suona strano. Vabbè.
Infatti, questo è esattamente quello che ho detto prima io. Un partito usate deve
la signora Parietti, fatemi dare dei consigli.
Ma perché non potrebbe andare
no,
in
no, ma usatela nel senso no.
No, vedi, vabbè, per usare
non dobbiamo concludere.
È una donna che conosce il sistema televisivo. Che, cioè, fatemi dare dei consigli. La comunicazione,
non il sistema
la comunicazione.
Posso dire una cosa su questa conversazione?
Sì,
vi rispondo come ha risposto oggi Bezzani a Vendola, che chiede le primarie per la presidenza del Consiglio adesso.
Beh, adesso
in questo momento, in questo momento siamo tutti concentrati, Alba Parietti compresa, a vincere i secondi turni dappertutto. Dopo ci porremo il problema delle candidate alle prossime elezioni.
Senta, però ormai per concludere con lei, mi sembra che sia fatta la questione ormai per quello che riguarda la coalizione vostra, no? Cioè Partito Democratico, Sinistra e Libertà, Italia dei Valori, no? Punto, chiuso la vicenda, no?
No, io non sono d'accordo che si possa. Questa è un'elezione per come stanno andando le amministrative, si può dire che il recinto del centro-sinistra tradizionale tiene e dà buoni risultati, però si conferma anche che non solo per vincere ma soprattutto per governare questo paese, per fare le riforme che saremo chiamati a fare,
bisogna imbarcare
e per il disastro che ci lascerà Berlusconi, anche se sta lì qualche altro mese, occorre un'alleanza più larga, perché ci abbiamo da fare cose troppo importanti.
Ho capito, ma non è che si può imbarcare con Vendola anche Casini, è impossibile.
Non si può mettere a tavolino, dire un pezzo qua, un pezzo là.
Queste elezioni amministrative abbiamo fatto degli esperimenti e dei laboratori in alleanze che...
Ma quello penso tutti
in altre... andranno valutati
sì.
Dopodiché andranno fatte le scelte quando sarà il momento.
Allora, intanto Berlusconi dice la sinistra vuole fare la Stalingrado d'Italia a Milano. Una cosa straordinaria.
Come lotta il cavaliere.
Lotta, sta lottando come un leone a Milano.
Lotta
grazie,
col coltello tra
Bindi.
I denti.
Grazie,
saluti.
Grazie. Buona serata, pubblicità. Siamo qui 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Sono le 20:18. Questa è la Zanzara, caro Parenzo. Caro Parenzo, manca una settimana, un poco più, al ballottaggio a Milano. Ospite
7
con
giorni
noi
di fuoco.
Ospite con noi a Milano, a Napoli, ospite con noi Alba Parietti.
Cosa si può dire e cosa non si può dire? Perché ci
tutto,
sono
tutto. Si può dire tutto.
Tutto.
Lei può dire la qualunque.
In questa sede si può dire tutto. Alla Zanzara si può dire
è una free zone.
Innanzitutto, prima di interpellare un ascoltatore, un'ascoltatrice e varie altre persone, c'è qualcuno che accosta. Chi è lo Strauss-Kahn italiano, secondo lei?
No. Allora, se tutti gli Strauss-Kahn italiani avessero dovuto avere lo trattamento che ha avuto Strauss-Kahn in aereo, lo sai com'è stato arrestato Strauss-Kahn? Me l'hanno raccontato in questi giorni. Lui era in aereo, è salito su questo aereo americano, era già con l'aereo per partire a Air France, con cintura allacciata e tutto quanto. È arrivata la polizia e l'ha arrestato davanti a tutto il resto della compagnia.
Sì, però senza far troppo rumore.
In Italia è pieno di Strauss-Kahn.
Allora, in questo caso, davanti credo che ci fossero solamente comunque l'accusa di questa ragazza, che peraltro, voglio dire, è moralmente, come dire, non è, ecco, in Italia se tutti gli Strauss-Kahn della situazione non partiremo più con gli aerei, perché ogni due secondi, considerando il numero dei politici che prendono l'aereo,
ma ci sono tanti uomini potenti, politici alla Strauss-Kahn, molestatori.
Allora, molestatori, ci sono molti modi di molestare. Io credo che
essere garantisti anche con Strauss-Kahn, è chiaro che
certo, bisogna essere garantisti contro, nel caso specifico l'accusa è particolarmente grave, perché è violenza sessuale aggravata da una serie di cose che voi non sapete, non è l'ora orario per dirla in radio. Temo che i bambini tanto non ascoltino questa radio.
No, in genere dici la sodomia
e compagnia, eccetera, eccetera, va pure rima. Ma di base c'è che la classe politica, per molti versi, esercita una forma di... come dire, di ricatto morale, insomma i potenti in genere hanno l'abitudine di utilizzare le loro posizioni per
scopi sessuali,
anche per scopi sessuali. Poi ci sono tante persone,
quindi in Italia ci sono tanti Strauss-Kahn.
L'Italia è piena di Strauss-Kahn, come d'altronde
in politica,
non solo in politica, di io credo che oramai anche negli uffici, cioè è proprio un'abitudine oramai italiana, la vendita e la compravendita e lo scambio.
Siamo pieni di Strauss-Kahn, siamo pieni di Strauss-Kahn.
Una rivelazione incredibile.
Ma non mi sembra una grande rivelazione.
No,
voi
vi
siete
vero,
tutti
vero,
stupiti,
no,
cioè,
poi dipende dal grado,
tutti
no?
Si stupiscono. Domenica, buona domenica, ho detto che l'Italia è un paese dove la meritocrazia ma che pensa, che grande novità, ho detto che è una cioè vi state cascando tutti dal pelo.
No, però lo Strauss-Kahn italiano, secondo lei chi è? Adesso facciamo nome che facciamo,
dicendo
diciamo
una roba
le cose
del genere
chiare.
Mi becco una denuncia, voglio dire, io dovrei parlarle di uno che sodomizza le cameriere.
No, ma non intendo quel senso per i reati, però insomma si sa che Strauss-Kahn
affamati di sesso,
ecco,
bisogna semplificare.
Lei ha deciso di mandarmi questa sera di chiudere per sempre, lei ha deciso, mi fa un contratto.
Voglio chiudere la zanzara.
Lei non chiude sulla casa, lei chiude soprattutto la mia di carriera, si fa lo scoop suo caro Erpantera, perché
Non sento, quelle sono cose vecchie, io non le sarò complice, signora Parietti, ma io sto parlando di un'altra cosa, io sono una vecchia, semplicemente quando sono arrivata
tu mi hai fatto baciare dicendo le vecchie signore, facendo anche una gaffe,
no, anch'io ho baciato la mano,
ho detto ho sbagliato a baciare la mano perché si fa con le vecchie signore.
Erpant, io ci avrei 50 anni,
come
faccio parte delle vecchie signore, francamente. E in quanto tali sono anche old fox, presente?
50?
50, caro, 50. Sì. Nonostante Caspita. Tutto. Lei quanti anni ha, caro?
Beh, io me li porto molto bene, però. È molto,
cioè, io pure.
Io me ne vado, accendo una candela
so,
in
quanti
mezzo,
anni
così.
Ha questo uomo?
Credo 40 e qualcosa.
44.
È un bambino. E allora è ancora un bambino
non
per me. Me lo mangio a colazione, capite? Vuole mettermi in difficoltà?
No.
Fare lo scuppettone per il suo programmone?
Ma figuriamoci.
Me lo dica lei
chi
è Strauss-Kahn italiano.
Ma non lo so, ma io faccio le domande.
La domanda è, siccome...
No, io le faccio un'altra domanda a lei invece. Secondo lei, se fossero applicate le leggi che l'America applica a tutti gli scandali, eccetera, eccetera, di questo paese cosa sarebbe? Cosa
dica lei? Cioè, tutti in galera andrebbero?
No, non ci sarebbe più, veramente, non ci sarebbe più un aereo che parte, non ci sarebbe più uno a piede libero, non ci sarebbe, perché francamente...
Beh, toccano tutti, dicono tutti alla hostess che bel culo che hai, come sembra aver fatto sto scandalo prima di essere arrestato.
Anche a sinistra.
Anche di peggio.
Ma anche a sinistra, anche i politici di sinistra.
Io questo non lo so, quello che voglio dire è che in genere in questo paese chi ha potere lo usa molto male, è abbastanza
in
male.
Tutti gli ambiti, dalla Rai
posso dire una cosa?
Allora, mi dice l'ultimo politico che ci ha provato in maniera pesante con lei,
ma non ci penso nemmeno
in maniera pesante, sgradevole. Ci sono politici che ci provano in maniera sgradevole,
tanto per
lei.
Cominciare con me, tranne proprio la gente che non ha il senso della, come dire, proprio del buon senso, non ci prova, perché si capisce bene. Io ho fatto 50 anni,
non è che provarci è un delitto,
anni,
non è un crimine provarci,
no, però è abbastanza improprio nel mio caso, perché
però
si capisce
felice di essere
l'interlocutore,
no?
Allora senta, io penso che una persona intelligente deve sempre fare la valutazione di chi c'ha davanti.
Ma se ci provasse il signor Casini, lei che cosa direbbe?
Ma il signor Casini non vedo perché dovrebbe provarci.
Si parla per ipotesi,
caso,
sempre.
In ogni caso, mi scusi. Allora, io voglio dire una cosa. Uno deve capire sempre chi è l'interlocutore. È la prova dell'intelligenza di chi...
Dell'interlocutore.
Allora, dell'interlocutore stesso, quello che fa la richiesta. È raro, guardi, le giuro, tutti hanno avuto tentativi di corruzione alla propria carriera, donne cui tutti ci hanno provato e tutto quanto. A me questo è successo molto di rado e solo con soggetti psicopatici, un paio di volte.
Psicopatico.
Quindi, se lei ha intenzione di provarci uno psicopatico.
No, ma io, che ci hai messo, attacca.
E qua è diventato un corpo a corpo tra la signora Parietti e il signor Cruciani, detto
Erpantera.
No, non si può, per me che sei
Marisa da Genova, smettetela con
questa
stupidaggine.
Non parliamo
di questa roba. Marisa da Genova.
Ci voleva Parietti per metterti in croce.
Mi scusi, è un'ora che aspetta, signora.
Chi è sta signora che si lamenta?
Ha ragione, però siamo così. Va bene.
No, ma siete carini, io vi ammiro.
Però ci perdoni, le chiedo scusa. Questa sera voglio essere particolarmente buono. Voglio essere buono, le chiedo scusa per questa attesa.
Il docile Cruciani.
Un'ora.
Un'ora, signore, ho capito, che devo fare?
Sciura, andiamo avanti però qui, sennò facciamo notte.
Ho capito, lei poteva anche abbassare se si era scocciata di aspettare. Adesso scusi,
ma no,
io lo dico.
Mi sono scocciata, volevo dirvi queste cose, dirvele queste cose.
E me lo dica, ma se ancora sta aspettando.
Appunto, sento una cosa, ma non è possibile, noi abbiamo un presidente del Consiglio, io sono apolitica,
Che vuol dire apolitica?
Apolitica,
ma
è possibile,
non c'è nessuna politica.
Noi dobbiamo avere un presidente del Consiglio che venga sputtanato da tutte le parti, queste qua, quelle qua, e la televisione, le cose.
Ma chi? Adesso in queste ultime ore non c'è nessuno che parla di queste cose del Presidente del Consiglio e delle donne, in realtà negli ultimi giorni.
Forse è stata troppo tempo al telefono, non ha seguito.
Anche la Parietti che dice tutte queste stupidaggini. A me piace la Parietti, che c'entra? Ma tutte queste cretinate che state dicendo non vanno bene.
Ma signora, però scusi, signora, le posso dire una cosa?
Conduce Alba Parietti.
Posso dire? Grazie.
Conduce Alba Parietti.
No, senti, io sono qua con Pantera, non
no,
mi disturbi.
No, e basta!
Allora, io le volevo dire una
sono
cosa.
Sono colpi bassi, inutili colpi bassi.
Allora, signora, però anche lei ha qualche problemino, perché se lei pensa che siano cretinate, a quest'ora
sono
ci sono telegiornali.
Ma cretinate, signora Parietti, ma scherziamo!
Ecco,
ma
allora dica parlando, lei, signora, guardi, lei in questo momento stiamo aspettando che lei ci dica qualcosa di particolarmente intelligente, così finalmente...
Ma sai che brava la signora Parietti a condurre le trasmissioni?
Beh, la signora Parietti,
risponde a tono, nonostante...
del condominio
oppure va a passeggio,
ma chi?
Ci sono tanti altri mestieri, non deve essere il presidente del consiglio.
Ah, Berlusconi sta dicendo, vabbè, abbiamo capito, Marisa, a lei non piace
caldo,
Berlusconi, ho capito,
il caldo.
Stefano
il
provincia
caldo.
Di Bergamo, vediamo se andiamo meglio. Stefano non c'è più,
giuro che l'abbiamo fatta aspettare.
Paolo da Milano, buonasera.
Sì, buonasera. Io invece volevo intervenire perché io sono di Milano e quelle ultime sparate che ha fatto il Premier riguardanti il Stalingrado, i comunisti, i drogati, mi lasciano...
I drogati non l'ho sentita però, magari ha ragione
lei.
Non
l'ha ancora detto.
Non l'ha detto.
Aspettiamo
ancora
qualche giorno.
Ma io sentivo, ero in macchina, sentivo voi che la riportavate.
No,
ma
drogati non l'abbiamo detto, i drogati.
No,
i drogati l'ha detto la Santa anche l'altro giorno qui da noi,
ma
dicendo...
Ma lo dirà prossimamente.
Non
ha
detto che lo dica. Comunque la Sant'Anchè qui da noi ha detto, vestita elegantissima. Tra l'altro,
cosa
anche,
ha detto la Sant'Anchè?
Che se vince Pisapia
arriva la droga
a Palazzo Maggiore.
Ma ci sarà anche la peste bubbonica. Però io quello che volevo dire è che da milanese sono indignato. Perché se si crede
indignarsi
che
per
i milanesi...
queste cose mi sembra esagerato.
No, c'ha ragione. Però voglio
sono
dire,
talmente comiche che...
Sì, ma perché bisogna utilizzare questi mezzucci? Perché si crede che la gente possa veramente credere che veramente arrivano i lanzichenecchi.
Guardi, allora, ci sono un sacco di ci sono un sacco di città amministrate dal centro-sinistra in tutta Italia, dove ci sono amministrazioni anche con l'estrema sinistra, eccetera, in cui non c'è né la droga libera,
né i cosacchi,
né... Poi naturalmente ognuno ha le sue preferenze, c'è a chi piace un'amministrazione di centrosinistra, un'amministrazione di centrodestra, eccetera. I primi assessori che potrebbe fare Pisapia se venisse eletto tra due domeniche, mi sembra di aver capito che ci sono economisti, forse.
Il professor Vaciago, ad esempio.
Non mi sembrano pericolosi comunisti, però magari mi sbaglio.
È quello il dramma.
Però scusi, io posso dire una cosa, Paolo. Quando si fa campagna elettorale e si deve recuperare da 6 punti come deve farla Moratti, è anche legittimo, poi ognuno se ne assume la responsabilità.
Sì, basta non dire balle però.
Si fa,
perché la cosa della macchina rubata era una balla colossale.
Questo è stato il più feroce autogol che si è fatto. Tra l'altro, e scusate, De Bortoli giustamente ha detto che il metodo Sant'Anchè, che è abituata alla delazione, nel senso che abbiamo visto
però
in passato...
Però si assomigliano un po' la signora Sant'Anchè, la signora Parietti.
Trova? Grazie.
Secondo me scatta la querela.
Che me ne va, scatta la querela immediata.
Ma perché scatta la querela?
Allora,
scusi,
guardi,
lei mi può ricordare le vicende antiche, io non posso...
La signora Sant'Anchè è una donna bellissima, ma non abbiamo veramente nulla in comune.
Forse perché siete due passionari,
esteticamente
forse
vi assomigliate
anche
un po'.
Lei trova?
Beh, esteticamente qualche cosa di...
Torno subito dal chirurgo. Allora, scusi, allora, con tutto il rispetto, però, quando io parlo di delazione, ovviamente specifico, perché poi Daniela è una che mette tutti i puntini sulle i, eccetera, eccetera, intendo quando fece quella famosa intervista.
Ma le piace come donna?
Allora, la conosco da tanti
anni, donna,
esteticamente, mi è simpatica, non do giudizi. È una donna, comunque una bella donna, ben vestita, eccetera, eccetera. Però non mi piace che uno parli, per esempio, della famiglia di un'altra persona, tipo, non so, la storia di Veronica, Lario, non mi era piaciuta niente, perché non mi sembrava il caso che ci si facesse questa
bella sfida Sant'Anchè.
Sì, sarebbe interessante.
Mai fatta lei una sfida Sant'Anchè?
Sì, sì, l'abbiamo fatta a Cortina, un compleanno, dove dovevamo prendere dei campanelli. Zanacci.
In privato, però.
Sì,
no?
In privato.
Non,
mai in privato.
Cosa fare la zanzara?
Mi piacerebbe molto. Mi piace la,
sfida
la bandiera di Hamas.
La musica del gladiatore.
La bandiera di Hamas dell'altra settimana, quando sì, c'era quel sì, poveraccio che cercava di dire che in realtà non la bandiera non era la bandiera.
Vabbè,
eccetera, eccetera.
Abbiamo
lo sputtanamento come, diciamo, come arma. Io la trovo deleteria. Infatti, la sinistra ha sbagliato.
Cioè, perché lei, la Santanchè, sputtana le persone?
Beh, la specializzata cioè, non mi scusi, ma uno che dice che una bandiera è
di no, magari si è sbagliata.
Uno che dice sì, ma non si può sbagliare in quel contesto, o perlomeno cioè, non con quella
ma
sicurezza.
Ma Parietti, due punti: la Santanchè sputtana le persone.
No, beh, insomma, mi sembra sputtana.
Cioè, la Santanchè allora, è la guida della macchina del fango.
Le dico cosa non mi sono piaciuto della Santanchè. Non mi è piaciuto quando è andato il corteo, che era un corteo assolutamente pacifico degli islamici a togliere dalla faccia di una donna che aveva e rispettava la sua religione, eccetera, eccetera. Ho trovato una grossa provocazione, sì. Ho trovato una grossa provocazione parlare degli amori di Veronica Lario, ho trovato tutte cose che io non avrei fatto mai e che facendolo durante la campagna elettorale secondo me ha sbagliato a fare la Moratti, perché non mi sembra che sia piaciuto.
Quello non è un consiglio che pare che non...
Eh beh, però è un consiglio che insomma voglio dire se qualcuno gli avesse dato in campagna
Santanchè
elettorale
ha smentito di aver dato quel consiglio.
Abbiamo però
cosa?
La borsa, torniamo subito che questa è anche
di aver dato quella famosa carta bufala sulla sul furto di Pisapia, mai avvenuto peraltro.
Ah, ma io non parlo di quello. Sempre, la Moratti l'ha dichiarato.
È sempre
momento,
la radio
certo.
Del Sole 24 Ore. Borsa. Siamo qui 800 24 00 24. Vogliamo sentire i lunghissimi titoli della 7 di questa sera?
Sì, vediamo il direttore Mentana cosa
come
ha fatto.
Confeziona
oggi
la giornata.
Berlusconi rompe il silenzio, parte con l'offensiva mediatica su 5 telegiornali. Sono turbato dalle bandiere rosse, i milanesi non consegneranno la città agli estremisti. A Napoli De Magistris scopre il vecchio sistema di potere, non c'è alternativa di governo a noi e alla Lega. E c'è l'ira di Bersani sull'invasione televisiva del Premier. È inaccettabile, siamo alla Bielorussia, aggiunge, non accetteremo inviti per l'alibi della par condicio. Vicina all'intesa del PD con Vendola, Italia dei Valori per un cammino comune. A Napoli durissimo il faccia a faccia tra De Magistris e Lettieri. E a Milano per il ballottaggio scende in campo la Lega. Ieri Bossi aveva attaccato Pisapia, vuole Zingaropoli e oggi la città viene tappezzata di manifesti con le parole del senatore, il candidato del centrosinistra. A furia di dirlo si rischia che la gente ci creda davvero. Né con la destra né con la sinistra, questa è la linea emersa dall'Assemblea Nazionale Futura Libertà per i ballottaggi. Urso e Ronchi in dissenso non partecipano alla votazione. Poi Fini commenta, ma come si può votare a Napoli per l'uomo di Cosentino? Doppia querela di Vittorio Sgarbi al Fatto Quotidiano, che negli ultimi giorni si era occupato del critico d'arte nella doppia veste di sindaco di Salemi e di conduttore televisivo. Hanno scritto di me come un esecutore della mafia e il programma TV chiuso è costato molto meno. Il Fatto replica ripubblicando gli articoli. E non è ancora uscito in questo momento dal carcere Dominique Strauss-Kahn dopo aver pagato una cauzione record 6 milioni di dollari. La moglie aveva affittato un appartamento al Bristol Plaza dove l'ex direttore generale del Fondo Monetario Internazionale avrebbe dovuto rimanere ai domiciliari, ma i vicini hanno protestato. Qui non lo vogliamo.
In America,
hai capito?
Non si fanno troppi problemi. Non voglio lo Strauss-Kahn al Bristol Plaza.
Veramente dalla stella alle stalle, perché uno che un giorno prima era al Fondo Monetario,
tutti
il giorno dopo fuori, cacciato dai vicini di casa come farebbero i miei a Basilio quando gli faccio i lavori o il gaccane.
Senta, signora Parietti, ma ha visto il programma di Sgarbi lei ieri sera?
Purtroppo non l'ho visto, però io voglio molto bene a Vittorio. Io ho trovato un po' avevo qualche perplessità, lo devo dire con sincerità, ma per un motivo unico, che purtroppo chi fa bene, lui fa benissimo il suo mestiere, non
cioè
è
quello
detto...
di polemista,
no,
critico
lui è
d'arte.
Il jolly ideale per ogni programma. Secondo me, noi tante volte abbiamo parlato di fare un programma insieme e Vittorio ha un problema, che è quello che magari non si fa le prove, non... cioè la televisione di oggi secondo me, proprio perché viene fatta secondo me con meno soldi, in realtà va fatta con più attenzione, più prove.
Cioè non è costante Vittorio?
No, Vittorio è molto bravo a essere, cioè è l'ospite che chiunque vorrebbe in un programma ed certo. È fantastico, è un uomo di un'intelligenza, di una capacità mediatica assoluta, ma il conduttore non è detto che uno lo debba saper fare perché...
Cioè non sa fare il conduttore, non è mica un dramma.
Non lo so, perché io il programma non l'ho visto, però dai risultati mi sembra evidente che ci sia qualcosa che non ha funzionato.
Ma perché lei su Rai 1 non la vediamo più?
Lo chieda a Mazza, anzi potrebbe essere
lo
la
chiamiamo
sede...
in diretta
allora, signor Mazza
lo chiamiamo in diretta
come, come me,
allora
lo
guardi
bene,
il signor Mazza che ammette io non, lo con... non ho il piacere di conoscerlo, ho solo
c'è un veto su di lei da Mazza,
c'è un voto su di me che tutti conoscono, che Mazza stesso ammette su Rai 1, difatti da quando c'è Mazza io non posso fare più neanche l'ospite all'Arena,
veto sulla Parietti da parte di Mazza. Però... Mazza personalmente che è successo, ci ha provato pure lui? No
assolutamente non, non so se pensare che è un problema politico, ma mi sembra darmi un importanza troppo grossa, cioè bisognerebbe, allora se fosse così la sinistra avrebbe risolto il problema senza fare neanche le primarie, potrebbe mettere me a capo della sinistra perché a questo punto avrei un tale potere, se solo la mia presenza in video evoca così tanto i fantasmi della sinistra, che cosa che neanche di cui Berlusconi se l'ha mai accorto, bisognerebbe, quindi escludiamo il problema politico. Io non lo conoscevo, quindi non so che cosa pensare, forse un 30 anni fa in ascensore entrando magari non l'ho salutato con le dovute, non lo so, però fatto sta che questo è un dato di fatto davanti al quale anche a Sanremo gli hanno posto la domanda e lui ha risposto Parietti chi?
No. Ah, così però, ci deve essere qualcosa, quando è così sono cose
che però vede, io penso una cosa che comunque
ma è una cosa grave dal punto di vista economico?
Beh, dal punto di vista economico faccia lei, io voglio dire, io lavoro sulle televisioni pubbliche, ma al di là del fatto economico io trovo che sia un, cioè guardi, io non penso che la gente dovrebbe insorgere perché la Parietti non la
ma manifestazione,
ma se una come la Parietti, che poi in fondo è innocua, no, parliamoci chiaro, improvvisamente un direttore decide che non deve più lavorare nonostante la richiesta dei conduttori, perché io continuavo a essere richiesta di avere conduttori, ma il veto ha fatto sì che nessuno di questi conduttori che facevano i vari programmi televisivi potesse lavorare con me, e questo è risaputo. C'è da domandarsi perché, perché una televisione pubblica che vive coi soldi pubblici, e cioè io cosa ho fatto di così grave?
Beh,
io
c'è la scelta di un direttore,
ho
evidentemente
chiesto, e sì, ho capito, mi sembra una scelta un po' drastica. Io capisco non affidarmi un programma, ma evitarmi addirittura
come
cioè,
ospite.
E come io sa, faccio questa
io farei un'interrogazione parlamentare.
No, non ce ne può fare, ci sono altre cose.
No,
cose
io,
più serie
io cui... fossi un deputato,
però vede, lei la prende molto a ridere. Mi scusi, no, lei la prende a ridere, lei la prende a ridere, però io dico.
Stavi ridendo, è inutile.
Stavo scherzando. Chiaro che lei
però
mi stava prendendo per
scherzando.
Il culo, mi
no signora non mi permetterei mai,
però abbia pazienza, togliere il lavoro a una persona è un metodo
quanti
un
soldi
no, mi scusi e togliere l'idea
quanti soldi
senta,
ha perso signora
una, non è una cosa
no ma non è una
no
cosa
non
strana.
Ho perso soldi no, perché guardi ho lavorato per la 7 ho lavorato per Rai 2
però spieghino perché
lavorato,
su questo ha ragione
ma il discorso è molto semplice, togliere il lavoro a una persona è come togliere l'identità, ha capito cosa
allora,
voglio dire?
Allora Michele dice mi chiami e mi spieghi perché
spieghi perché
già fatto non dà una risposta,
ci ha parlato lì al telefono,
ho parlato ma posta una lettera dicendo che non trovo opportuna la mia presenza su Rai 1. Pazzesco. Però senza spiegare il perché. Dice,
non trovo opportuna.
No,
così.
Non è opportuna.
Forse perché lei è un po' ogni tanto. No.
Io trovo che ci sia di peggio, nel senso che perlomeno io ho un senso in quello che faccio, nel senso che io credo di essere una donna che ripeto.
Ma sarà quello il problema, perché lei ogni tanto va in giro in,
ma che cosa?
Va in televisione. No, per me no, è Rai 1.
Mi sembra ridicolo.
Vuole dare un'immagine a Rai 1? Non lo so.
Quale? Mi scusi. Cioè, allora guardi bene Rai 1 perché si accorgerà che quell'immagine che pensa lei non è esattamente quella.
Sto cercando di immaginare.
Sì, ma le ripeto, ci deve essere, ripeto, un motivo che o ha dell'ossessivo o c'ha dietro delle altre matrici, ma voglio dire, ripeto, levare il lavoro, io credo che non abbia precedenti questa scelta, cioè dire questa non deve più mettere la faccia in video su Rai 1 è una scelta
però
talmente
sono cose
drastica.
Che succedono alla Rai, uno
ma
a uno
succedono
piace uno,
perché
l'altro,
uno bestemmia, perché uno
ma
fa
no,
qualcosa
ma in
di
generale,
grave.
Per le antipatie si va avanti anche per.
Ma mi scusi, per esserci un'antipatia bisogna che ci sia stata una conoscenza. Lei può, come può odiare qualcuno che non conosce?
Che ne so,
fino al punto di togliergli il lavoro.
Caro Mazza, dia una risposta anche qui attraverso
no,
la
guardi,
zanzara. Perché non voglio, perché non vuole far lavorare la signora Parietti?
Beh, lo spieghi, questo
lo spieghi pubblicamente.
Anche perché nel frattempo io sono sopravvissuta benissimo lo stesso.
Infatti si vede, lei è splendida forma.
Grazie. Però è interessante perché sarebbe carino avere una risposta.
Senta, però mi devi dire una cosa, dopo avermi preso in giro per qualche minuto prima. Ma
guardi che io sono pronta a sfoderare altre
diaboliche.
Io sono come
c'ha il dossier, c'è il
dossier.
È venuto con i dossier su di me, non si capisce perché però.
Io sono come l'Andreotti della televisione dopo 35 anni.
Però scusi un attimo. Mi dice una cosa, ma in un anno quanti politici ci provano con lei?
Di nuovo le ho già spiegato
quanti,
che
quanti,
i politici
numero,
siccome sono
su...
in genere intelligenti sanno esattamente a chi rivolgersi.
Nessuno allora.
Le garantisco che tranne rarissimi casi di persone che, di cui francamente mi sono anche meravigliata perché conoscendo la mia storia
anche,
mi scusi Lei mi conosce un po', sa sì. La mia storia. Le risulta che io abbia mai avuto, secondo lei, se avessi avuto anche un cadavere solo nell'armadio, anche piccolo così, non l'avrebbero tirato fuori adesso... in questi anni in cui io mi sono permessa
di avere la storia con qualcuno sia un crimine.
Aspetti, sì, sì, aspetti.
Perché? Con i politici non bisogna andarci.
No,
mai.
Attenzione, se io faccio politica e poi lavoro in televisione perché me la faccio col politico, è grave. Ma è quello, allora, io le dico una cosa: è gravissimo. Io faccio da 35 anni questo mestiere e nessuno, e lo dico anzi pubblicamente, nessuno può dire di me che io ho mai accettato nulla in cambio di lavoro o di denaro. La mia carriera, bella, brutta che sia, me la sono guadagnata col pubblico, perché è il pubblico, perché sennò mi avrebbero già preso pedate nel
culo. La cosa che voglio
culo.
Sapere è, c'è qualcuno che ci ha provato di importante con lei? Di importante?
Sì.
Cioè di politici di rilievo, insomma, cioè nazionali, cioè
di destra, di sinistra, di centro,
di
centro,
sono io, l'ho già spiegato
di centro
quante volte me la fa basta, ho già dato una risposta che basta e avanza.
Beh, lei piace trasversalmente ai tre poli, diciamo.
Io piaccio, nonostante la mia veneranda età, che mi fa anche un po' stupire, 50
tra
di
poco,
50 tra poco, devo dire che è ancora un discreto successo.
Trasversale, da destra a sinistra, passando per il centro.
Sì, passando, mai fatta queste domande. Però, nonostante ciò, le posso assicurare che gli uomini di me hanno una reverenziale timore.
Cioè, incute un po' di timore.
E fate bene, cari.
Siamo come dei cocker stasera, capito?
State con le orecchie molto basse.
Siamo rilassati, la liberiamo, signora Parietti.
Davvero?
Hai visto? Dove va, signora?
Vado a una cena.
Che meraviglia.
Nel mio ristorante preferito di Milano, volete sapere qual è? Ce n'ho due. Una è la Nuova Arena del mio amico Gian.
È fantastico.
La domenica tutti quelli che mi vogliono trovare mi possono trovare.
Poi?
O da Giacomo. E durante la settimana, non mi dispiace, ci vado di rado, la Risacca, che però mi fa pagare
la Risacca. La Risacca, roba da signori, la Risacca.
Ci vanno le star della televisione.
E il mio panettiere, ne vogliamo parlare del mio panettiere?
Ma che panettiere, tutti?
Pubblicità! Grazie a tutti.
Axert Investigazioni. Indaga, documenta, accerta. Vi presenta Strade in diretta.
Lungo la 21 Piacenza-Brescia ci sono code per un mezzo pesante ribaltato tra Caorso e Castelvetro in direzione Brescia. Traffico ancora intenso e rallentato a Milano sulla tangenziale est in direzione Autosole. Code per lavori sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno all'altezza di Santa Croce sull'Arno in entrambe le direzioni. Il traffico è ancora intenso con code a tratti in uscita da Roma sul tratto urbano della A24, mentre sulla A4 c'è un chilometro di coda alla barriera dell'Isert in direzione Trieste. Anticipiamo infine che questa notte la 3 Salerno-Reggio Calabria sarà chiusa per lavori tra gli svincoli di Altilia, Grimaldi e Falerna nelle due direzioni dalle 22 fino alle 5 di domani mattina. Per il momento è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.
La Zanzara.
Eccoci, siamo qui 20:50. Devo dire la verità che devo chiamare gli ascoltatori, poi vi voglio citare una cosa che ho letto, perché ho anche letto un libro, sembra incredibile.
Perché dicevo anche letto?
Perché è una cosa assolutamente strana.
E che libro?
Negli ultimi giorni mi sono messo a leggere un libro, vabbè. Luigi da Pistoia, prima, buonasera.
Sì, buonasera signore, a lei e a Lorenzo.
Dica.
Senta, io volevo intervenire a proposito della sanatoria che ci sarà sulle multe a Milano. Secondo lei non è come comprare voti? Non è la stessa identica cosa che comprare un voto?
No, non è la stessa cosa, Luigi.
Non è la stessa cosa.
No, non è la stessa cosa.
Se mi abboni 50 euro di multa, però te mi devi votare. È la stessa cosa.
È come la promessa fatta agli abusivi a Napoli, uguale.
È la stessa cosa.
No, ma lei potrà pensare che questa cosa sia...
l'illegalità.
Lei potrà pensare che questa cosa sia... No, a parte che non è ancora stata ufficializzata la cosa, perché non è che lo può decidere Berlusconi.
Ufficializzato si preme l'illegalità.
Allora, e Berlusconi ha detto anche un'altra cosa, vogliono la Zingaropoli islamica.
Zingaropoli islamica addirittura.
Adesso, almeno su alcuni siti è rilanciato in questo modo.
Ma questo non mi interessa perché sono favolate, cioè sinceramente...
Lei dice è più seria la cosa delle multe.
Sicuramente tu lo sai, quando si mette le mani in tasca italiana, dice risparmio 50 euro, do un voto...
Luigi, allora... La questione è molto semplice, la sanatoria per le multe va decisa in base anche a certi criteri, non la può decidere Berlusconi ma la decide l'amministrazione comunale e l'amministrazione comunale la deve decidere, se la vuole decidere credo nei prossimi giorni, altrimenti sarebbe ridicolo, cioè non è che o è una promessa, cioè se vince la Moratti facciamo la sanatoria.
Mi pare di aver capito che lo farà prima, se no dice... Cioè, no, lo faccia prima.
Prima non lo può fare.
Come no?
Non è cioè, domani che fa? Sì, che fa? Domani c'è una giunta che perché...
una giunta straordinaria per togliere le multe. Dai, comunque una porca, comunque la si veda un po' una porcata, su.
È una compravendita di voti.
No,
no, compravendita no, è una furbata, è una furbata, come la
no,
promessa.
No, adesso è differenza c'è tra dare 50 euro o fare risparmiare 50 euro per un
voto. No, ma il suo ragionamento, il suo ragionamento potrebbe anche avere una logica, però allora a quel punto è tutto così anche l'ICI da quel punto di vista. La promessa di Berlusconi sull'ICI è una compravendita
sì,
di
no,
voti.
Però l'ICI era già in un ambito legale. Dire
anche
che
qui
non
lo faranno
anche
lega-
qui
anche
non
qui
è che arrivano
i magistrati
dire, sì, ma, mi scusi,
anche la giunta Alemanno ha fatto una sanatoria delle multe fino a un certo a una, a, fino al 2004 non mi ricordo in cui si poteva pagare il 30%, certo l'ha fatto non in campagna elettorale, l'ha fatto dopo, magari l'aveva anche promesso prima, non lo so, comunque Luigi qualsiasi promessa da, da quel punto di vista allora può essere interpretata come una compravendita.
Beh, questa in particolare
una compravendita perché pagare la multa, cioè se commetti un reato devi pagare la multa, io le multe le pago quando commetto un reato, dire che mi dai un voto e non paghi una multa che è un reato, secondo me è una compravendita come le case abusive.
Sì, però
è
Luigi, qualsiasi promessa che viene fatta da questo punto di vista può essere interpretata come una compravendita, certo questo qua è più diretto perché ti levo la multa che hai pagato 34 euro oppure
no,
10 multe che hai.
Vadano sul reato commesso, mi scusi.
Ho capito, ma in questo caso non c'è nessuna. Non è che la multa è un reato, abbia pazienza, è un'infrazione.
No,
non è un reato, è un'infrazione, è un'altra cosa dal reato. Su, abbia pazienza.
È una sanatoria.
Luigi,
però.
No, ma la multa in sé
è
non è un reato.
È un reato, ora in senso figurato.
Beh, non è
in
senso,
tecnicamente non si può chiamare reato perché i reati sono soltanto.
È un'infrazione.
Cioè, è un'infrazione civile del codice
scusi,
della strada.
Ho capito. Luigi, abbia pazienza. Non è la le sanatorie per le multe che sono molto popolari e potrebbero essere molto popolari, dunque io capisco l'intenzione di Berlusconi quando l'annuncio, la razza di questo provvedimento, si fanno ogni tanto, si fanno nei comuni centrodestra, centrosinistra, vengono fatte per una serie di motivi, perché la gente non le paga e dunque per raccogliere, per non oberare l'amministrazione pubblica, eccetera eccetera. Detto questo, certo, a una settimana dalla campagna elettorale mentre
no?
La Moratti non ha mai parlato, è evidente che è per raccogliere voti, però non è che uno ti dice ti è 50 euro e un voto. Per carità, poi capisco la sua osservazione, che ha una sua logica. Cioè, tu quanto hai di multe di pendenza negli ultimi, che ne so, 2 anni? 200 euro.
Te le abbono.
Te
le
abbono magicamente. E tu mi dai il voto. Dobbiamo chiudere. Giuseppe, provincia di Genova, Giuseppe da Palermo, Francesco da Modena, Vincenzo d'Arezzo e altri ancora. Ci sentiamo domani.
No, domani.
Anzi, lunedì 18:30. Ciao.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.
Radio 24. La passione si sente.